Radio Fly presenta Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes.
Su Radio Fly io vado a salutare la nostra Isabella Lopes. Buongiorno Isabella.
Buongiorno Gloria.
Isabella Lopes è teatrante, ma soprattutto è ricercatrice di storie nascoste ed è anche l'autrice della serie di Interviste Impossibili, questa nuova serie di interviste che è cominciata la settimana scorsa su Radio Fly, che potete ascoltare il mercoledì pomeriggio alle 17 e in replica la domenica nel pomeriggio invece alle 16. Isabella, chi è la persona che io avrò l'onore di intervistare questo pomeriggio?
Allora, oggi verrà Rosalie Montmasson, una donna nata nell'Alta Savoia nel 1823 da una famiglia di umili origini. Da subito, già da giovane, si dimostra una donna curiosa e dal carattere indipendente. Infatti, non volendo fare la vita di fatica e soprattutto di sottomissione ad un uomo che aveva fatto sua madre, intorno ai 20 anni, un bel giorno, invece di andare al lavoro, prende la prima diligenza in partenza e se ne va. Questa scelta di libertà la farà diventare una protagonista della storia italiana, anche se la storia in realtà ha fatto di tutto per dimenticarla. Rosalie, infatti, e sarà lei a raccontarvi come e perché, è l'unica donna ad aver partecipato ufficialmente all'impresa dei 1000. I 1000 pensavate fossero tutti uomini e invece no, c'era anche Rosalie. Così. E vi assicuro che la prima vera grande impresa fu per lei convincere il generale Giuseppe Garibaldi a farla partire, bypassando suo marito Francesco Crispi, altro grande protagonista della nostra storia risorgimentale, che era assolutamente contrario al fatto che lei si imbarcasse. Ma Rosalie era una donna determinata e difficile da fermare. Giacomo Oddo, un scrittore e giornalista italiano vicino a Crispi e a Mazzini, così la definisce: fiera savoiarda, disinteressata, piena di coraggio, ardita più di quanto in donna soglia accadere, dall'animo vivace, anzi di fuoco, dalla parola pronta, dall'animo schietto, nata alla libertà e all'indipendenza. E di lei Giuseppe Mazzini, che la stimava molto, in una delle lettere la definisce, dice: essa certamente non è dei moderati. Insomma, Rosalie è stata una combattente, una delle tante donne combattenti che hanno rischiato la vita per il loro paese, ma la cui memoria è stata rimossa. E direi che la rimozione di Rosalie è ancora più grave, perché era una garibaldina, aveva la pensione da garibaldina, era stata decorata da Garibaldi. A Firenze, in via della Scala, è stata posta una targa all'entrata del palazzo nel quale abitò insieme a suo marito Francesco Crispi. Lì viene definita generosa infermiera Rosalia, sbarcata con i 1000 a Marsala. Ecco. Non so se è una mia percezione, ma direi che il suo aspetto di donna combattente è stato completamente dimenticato, se non volontariamente nascosto. Forse sarebbe il caso di cominciare a chiederci perché la storia ha tanta paura di raccontare le donne combattenti, ed è per questo che permettere a Rosalie Montmasson di parlare e di raccontare la sua storia è per me veramente una grande gioia.
E Isabella, noi lo abbiamo domandato alla professoressa Patrizia Gabrielli, che è docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Siena, che abbiamo incontrato ieri pomeriggio. Purtroppo la professoressa non poteva essere con noi oggi per impegni appunto scolastici, però abbiamo voluto fare un approfondimento su Rosalie Montmasson e soprattutto sulle donne del Risorgimento, che adesso vi facciamo ascoltare, che poi potete riascoltare anche oggi pomeriggio dopo l'intervista impossibile realizzata grazie a Isabella Lopes, che ringrazio di essere stata con noi anche in questa mattinata. Grazie Isabella.
Grazie a chi ci ascolta. Buon ascolto.
Le interviste impossibili.
Ben trovati da Gloria Peruzzi all'ascolto con le interviste impossibili di Radio Fly. Questa è la terza serie delle interviste impossibili e oggi abbiamo qui a raccontarci la sua storia l'unica donna che abbia ufficialmente partecipato all'impresa dei mille. Ma è vero?
Mais oui, certo che è vero. Ho le medaglie, la croce di diamanti che mi ha consegnato direttamente Garibaldi, la camicia rossa, è vero, oui?
Mi stupisce non averne mai sentito parlare, eppure mi sembra una notizia veramente molto particolare. Ci vuole raccontare la sua storia?
Oui, avec plaisir. Mi chiamo Rose Montmasson, ma in Italia mi hanno sempre chiamata Rosalie. Sono nata in Savoia il 12 gennaio 1823, precisamente a Saint-Yoro, che in quegli anni faceva parte del regno di Sardegna. La mia infanzia non è stata facile lassù, tra le montagne, in un ambiente chiuso che mi voleva destinata ad una vita di fatica, lavoro duro e soprattutto di sottomissione, prima a mio padre, ai miei fratelli, e poi ad un marito. E questo non era possibile. Ma mère aveva fatto questa vita ed era morta a soli 38 anni.
E allora come hai fatto dalla Savoia ad arrivare ad imbarcarti a Quarto con Garibaldi?
Ho un po' di pazienza, Gloria, che la storia è lunga. Allora, questo non poteva essere il mio destino. E così, dopo la morte di mia madre, un bel giorno, invece di tornare a casa dal lavoro, ho preso la prima diligenza in partenza e me ne sono andata. Sapevo leggere e scrivere, sapevo stirare e ricamare. Il lavoro duro non mi spaventava, sicuramente sarei riuscita a guadagnarmi da vivere. E fu in quel momento che iniziò la mia vera vita, quella che mi ha permesso di partecipare all'impresa dei mille e molto altro. Sono arrivata a Marsiglia e da lì, dopo qualche tempo, mi sono spostata a Torino, dove ho incontrato l'uomo che ha realmente rivoluzionato la mia vita, grazie al quale ho avuto coscienza del mondo, dei cambiamenti che erano in corso. Grazie a lui ho conosciuto Garibaldi e Mazzini. Ed è lui che ho amato per tutta la mia vita, nonostante tutto. Francesco Crispi.
Francesco Crispi, uno degli uomini più importanti del Risorgimento italiano?
Oui, ci siamo conosciuti per caso, in strada a Torino, nel 1849. E tra alti e bassi non ci siamo più lasciati. Eravamo tutti e due poveri di denaro, ma ricchi di ideali, di energia, di voglia di cambiare il mondo. Ben presto siamo andati a vivere insieme e grazie a lui e ai suoi compagni ho scoperto gli ideali di Mazzini e Garibaldi e ho partecipato attivamente alla preparazione e all'esecuzione dell'impresa dei mille.
E come riuscivate a vivere?
Io andavo a lavare e stirare nelle case dei signori e la sera cucivo e ricamavo per guadagnare un po' di soldi. Ah, le rivoluzioni costano caro. Francesco non riusciva a trovare lavoro, non poteva fare lavori pesanti, sai, era molto impegnato a studiare, a scrivere, a preparare l'insurrezione, la liberazione della Sicilia dai Borboni. E io ero ben felice di provvedere a tutti e due. Insieme abbiamo girato molti paesi. Lui spesso doveva fuggire o veniva espulso e io riuscivo a seguirlo, anche se il fatto di non essere sposati ci creava molti, molti problemi.
Cioè, vuoi dire che voi vivevate insieme senza essere sposati? Non era molto frequente in quel periodo e forse neanche ben visto, giusto?
Sì, infatti. Tutti pensavano che fossimo sposati, ma così non era. Io avevo insistito spesso per farlo. Era sicuramente una situazione molto criticata per una donna. Meno per un uomo, ma guarda caso. Ma Francesco diceva: il nostro amore nasce dalla libera repubblica del cuore e non ha bisogno di preti né di anagrafe. Sai, lui era molto romantico, profondamente anticlericale, non sopportava tutte queste ipocrite regole.
Ma veramente mi sembra che molti anni dopo Crispi abbia fatto carte false per potersi sposare con la sua seconda moglie, Lina Barbagallo.
Oh Gloria, mi sembri un po' pignola. E comunque andiamo per ordine che la storia è lunga. Insomma, nel 1854 vivevamo a Malta e lui è stato nuovamente cacciato dall'isola e così questa volta ho preteso che ci sposassimo prima della sua imminente partenza, altrimenti io non avrei avuto nessun diritto di seguirlo. In quegli anni le donne avevano dei diritti solo se erano mogli o madri. Ah oui, un'epoca poco divertente per le donne. Beh, anche questa volta Monsieur Crispi ha tentato di resistere al matrimonio, diceva: Rosalie, mon coeur, abbiamo bisogno del consenso ufficiale de ton père, di mio padre. Rosalie, tu sai che non arriverà mai in tempo prima della mia espulsione dall'isola.
Cioè, per poterti sposare avevi bisogno del consenso di tuo padre?
Oui. Ah, non era facile essere una donna in quegli anni, te l'ho già detto, ma io il consenso già ce l'avevo. Perché nel 1846, anni prima di incontrare Monsieur Crispi, mon mari, avevo preteso da mio padre il libero consenso, un documento ufficiale che lui aveva firmato davanti al notaio, che mi consentiva di sposare chi volevo senza il suo permesso. All'epoca non avevo nessun fidanzato, né pensavo di sposarmi, ma non sopportavo l'idea che qualcuno potesse decidere per me. Il bisogno di libertà aveva sempre fatto parte di me e così il consenso c'era. Ci siamo sposati e in chiesa il 27 dicembre 1854.
E così siete partiti da Malta e dove siete andati?
Siamo andati a Londra, dove ho conosciuto finalmente Giuseppe Mazzini. Un uomo meraviglioso, repubblicano convinto e anche fautore della parità tra uomo e donna e del diritto di voto per le donne. Mio marito è diventato un suo stretto collaboratore e per me è iniziato un periodo di grande attivismo. Portavo messaggi, volantini e anche armi ai vari comitati insurrezionali. Li nascondevo sotto i vestiti, nei cesti di frutta o dei panni che andavo a lavare e stirare. Fino al 1860, un anno fantastico. Quell'anno ero sempre in viaggio, Genova, Sicilia, Malta, per portare informazioni ai vari patrioti, creare collegamenti, preparare lo sbarco, finché... Quando è finalmente stato tutto pronto per la partenza da Quarto, scopro che mio marito, Monsieur Crispi, il rivoluzionario che combatte per la Repubblica, la libertà dei popoli, col quale da anni organizziamo l'insurrezione, beh, non vuole che io partecipi alla spedizione. Dopo tutti gli anni di lavoro insieme, di sogni, di rischi, di paura, di fatica, moi non potevo partire perché ero una donna. C'était impossible.
E come hai fatto? Sei partita di nascosto?
Ma no, sono andata a parlare direttamente con Garibaldi. Lo conoscevo bene. Mi stimava, mi aveva spesso affidato compiti molto delicati e rischiosi, e l'ho convinto a darmi il suo consenso. E così ho avuto la mia camicia rossa, il berretto, e la sera del 5 maggio sono stata l'unica donna a partire da quarto. L'unica partita ufficialmente.
Cioè, vuoi dire che ci sono state anche altre donne che hanno partecipato all'impresa?
Ah oui, molte donne hanno partecipato, hanno combattuto coraggiosamente nelle varie battaglie in Sicilia e nel resto del sud Italia, hanno partecipato alla preparazione dell'insurrezione. Voglio ricordare Antonia Masanello, che combatté come e meglio di un uomo. Riuscì ad arruolarsi travestita da uomo ed era talmente capace e coraggiosa, instancabile, che avrebbe potuto comandare un battaglione se non fosse stata donna. Combatté strenuamente e fu promossa di grado e decorata sul campo di battaglia. Morì povera e dimenticata nel 1862, dopo solo 2 anni dall'impresa. E poi voglio ricordare Jessie White Mario, un'altra donna coraggiosa, grande amica di Mazzini, che non solo partecipò all'impresa dei mille, aiutando in ogni modo come organizzatrice, diplomatica, medica, e anche la voglio ricordare come giornalista per il coraggio avuto dopo l'Unità d'Italia nel denunciare le condizioni di estrema povertà che vivevano le popolazioni del sud, i problemi sociali di cui i primi governi postunitari non si occupavano minimamente. Denunciò il largo uso di lavoro minorile e le terribili condizioni di lavoro e di salute dei minatori siciliani. Scrisse libri nei quali denunciò il tradimento degli ideali che avevano spinto tanti uomini e tante donne a combattere a fianco di Garibaldi.
E cosa è successo dopo lo sbarco?
Oh, sono stati mesi terribili. Morti, feriti, una vita difficile. Mi dividevo tra la battaglia e la cura dei feriti. Non c'era un attimo di tregua. Ma l'entusiasmo ci portava avanti, la certezza di fare una cosa giusta, importante, liberare il popolo dalla tirannia borbonica, dare le terre ai contadini, avere finalmente una repubblica italiana, un'Italia unita, nord e sud, tutti uguali, tutti italiani. La spedizione si concluse simbolicamente il 26 ottobre, quando Vittorio Emanuele II incontrò Giuseppe Garibaldi nel famoso incontro di Teano. Garibaldi accolse Vittorio Emanuele II come re d'Italia e gli consegnò le terre conquistate.
È stato un momento di grande gioia, immagino, dopo tutti quegli anni di fatica, di paura.
Oh oui, il 4 novembre a Napoli Garibaldi consegnò a tutti noi reduci della spedizione dei mille la medaglia che ho tenuto sempre con me. E da lì è cominciata un'altra stagione della nostra vita personale e della vita del paese. Mio marito ha cominciato la sua splendida carriera politica, che lo ha portato a diventare onorevole del primo Parlamento del nuovo Regno Italiano, che si insediò a Torino il 17 marzo del 1861, e poi negli anni a diventare Ministro degli Interni e anche Primo Ministro. E a dimenticare gli ideali repubblicani e le promesse di riscatto sociale fatte ai contadini meridionali, che saranno tutte tradite e le loro proteste soffocate nel sangue. La repressione nei loro confronti sarà feroce, ma delle nefandezze del neonato Stato italiano ti parlerà Michelina Di Cesare, che so che hai invitato a parlare la prossima settimana. Noi, con mio grande disappunto. Abbiamo cominciato a frequentare i palazzi del potere. Dopo tanto dolore, tanti morti, tanta fatica, avevamo consegnato il paese alla monarchia. La Repubblica, per cui avevamo combattuto, era dimenticata. E Crispi, il grande rivoluzionario, era diventato monarchico. Perché, diceva lui, la situazione politica questo richiede: accantonare gli ideali e guardare in faccia la realtà. E io, moi, la moglie del deputato.
È stata una grande delusione per te.
È stato un tradimento. Ho continuato a mantenere fede ai miei ideali repubblicani. Ho mantenuto i miei rapporti con Mazzini, ma sono rimasta al fianco di mio marito. L'ho sostenuto, come sempre avevo fatto.
E com'è diventata la tua vita?
Oh, mio marito venne eletto deputato del nuovo Parlamento italiano e diventò un avvocato sempre più famoso. Sai, all'epoca i deputati non percepivano uno stipendio per il loro impegno politico e quindi dovevano avere un lavoro. Ora credo che sia un po' diverso, vero?
Molto diverso, ma è meglio non approfondire l'argomento.
Ou bien, insomma, Monsieur Crispi diventava sempre più famoso, sia come politico che come avvocato. Anche ricco. E io continuavo ad aiutarlo, a lavorare al suo fianco, pur condividendo poco di quello che faceva e pensava, ma era grazie a lui che avevo potuto essere lì, se avevo vissuto esperienze tanto importanti, e questo non potevo dimenticarlo, ma lui, sempre più preso dalla sua folgorante carriera, cominciò a stancarsi di me. Ah, non ero all'altezza del bel mondo che ora frequentava, delle signore ricche ed eleganti. Ah, in fondo ero una lavandaia e una donna del popolo, ora anche invecchiata. Questo cominciava a stargli stretto. Ti risparmio, Gloria, il racconto di tutte le sue misere e meschine avventure extraconiugali e delle volte che è tornato da me implorando che lo aiutassi ad uscire dai guai in cui si era messo con tutta una serie di donne. Che ometto ridicolo. E io l'ho sempre aiutato, non l'ho mai lasciato.
Infatti, Rosalì, per quanto ne so, è lui che ha lasciato te.
Ah, merci, Gloria, di, come dite voi, girare il coltello nella piega. La dobbiamo proprio raccontare questa storia?
Beh, credo sia importante anche perché penso che sia questo il motivo per cui tu sei stata fatta sparire dalla storia risorgimentale italiana.
Eh oui, lo penso anch'io. Ma il ministro Crispi fa una figura così miserrima in questa storia che non ho il cuore di raccontarla. Vedi, ancora adesso continuo a proteggerlo. Che donna, come potrei dire?
Scema.
Ecco, scema. Mi sembra azzeccato. Ah, insomma, a un certo punto scopro che nel 1878 aveva sposato segretamente Lina Barbagallo, alla quale era già legato da anni e dalla quale aveva avuto segretamente una figlia. Questa notizia per me fu devastante, ma il crollo totale è stato quando, per difendersi dall'accusa di bigamia molto grave in quegli anni, dichiarò che il matrimonio con me non era valido e che tutti gli anni insieme erano stati una farsa. Lui, un perfetto gentiluomo. Ci fu un processo dove raccontò tante falsità, fece sparire i documenti del nostro matrimonio. Ci furono false testimonianze e ti risparmio tutta la storia, veramente troppo squallida. Io non partecipai al processo, decisi di non parlare e non diffondermi. Lo trovavo più dignitoso. Aveva una nuova moglie con cui voleva vivere, aveva una figlia. Non mi interessava costringerlo a stare con me, né intendevo rovinargli la vita. E così vinse la causa. Io ero di nuovo nubile. E dopo aver passato un lungo periodo di profondo dolore e grande depressione, mi resi conto di essere in fondo una persona libera, finalmente di nuovo libera, dai doveri della moglie dell'avvocato famoso, del parlamentare, libera dagli incontri con la nobiltà che tanto avevo combattuto, libera dalle feste, dalle chiacchiere noiose dei salotti eleganti, e ricominciai finalmente ad occuparmi della mia vita.
E chi era Lina Barbagallo, la moglie di tuo marito?
Oh, lei era la figlia di un magistrato borbonico che mio marito aveva epurato dopo la caduta dei Borboni e che probabilmente lui conobbe quando lei andò ad intercedere per il padre. Era molto più giovane di lui, quasi 30 anni, ben educata, capace di stare nei salotti eleganti, bella. Chi meglio di lei poteva essere la moglie giusta di un uomo così ambizioso? Io non posso dire di aver mai provato una grande stima di quella donna, ma su di lei ne dissero di tutti i colori, che era una rivista, una ninfomane, una donna furba che aveva manipolato il povero Crispi. Insomma, capisci, Gloria? Lui ha tradito, imbrogliato, truffato, ma la colpa di chi era? Di lei.
E così è lì che è finita la vostra storia.
Ma no, Gloria, la nostra storia non è mai finita. Il nostro legame era troppo saldo, profondo. E così dopo qualche anno abbiamo ricominciato a vederci. Lui mi ha cercata e ha anche commissionato i nostri due busti in marmo allo scultore Salvatore Grita. Ti avevo già detto che tra alti e bassi non ci siamo mai lasciati. È tornato a cercarmi e io l'ho accolto, come sempre.
Rosalie, tu mi stai dicendo che quest'uomo ha tradito gli ideali per cui avevate combattuto e rischiato la vita, ti ha sfruttata facendosi mantenere per diversi anni, ti ha tradita con diverse donne e poi ha dichiarato il vostro matrimonio un vuoto simulacro, e non voglio aggiungere altro, e tu hai accolto di nuovo quest'uomo così, perché?
Non lo so. Credo sia amore, forse, o non so, me lo sono chiesto tante volte. Come si può amare un uomo così meschino, vile? E poi ho capito che se tutte amassimo gli uomini migliori sarebbe un bel guaio. La razza umana si sarebbe già estinta.
Sì, lo credo anch'io. Mettiamola così. Grazie, Rosalie. Prima di lasciarci, però, vuoi consigliarci qualcosa da leggere per approfondire la tua storia?
Oh, certo. Il libro più completo sulla mia vita è La ragazza di Marsiglia, di Maria Attanasio della Sellerio. E poi, se volete fare una passeggiata, potete visitare la mia tomba nel cimitero monumentale di Roma, il Verano, e la casa dove ho abitato con Crispi, a Firenze.
Ciao Rosalie, grazie di essere stata con noi oggi.
Grazie Gloria e grazie a chi ci ha ascoltato.
E questa era l'intervista impossibile a Rosalie Malmaison. Tra poco, dopo l'interruzione, torneremo di nuovo insieme e saremo con la professoressa Patrizia Gabrielli, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena, con la quale faremo un approfondimento, oltre che sulla Rosalie Malmaison, anche sulle donne del Risorgimento. A tra poco.